e invece, come direbbero gli inglesi, usually di fronte a me Ascanio Vitale. Ascanio Vitale, ingegnere energetico, direttore anche di Stop CO2, società che si occupa, lo vuoi dire tu, perché io me la dimentico ogni volta, dico la verità.
Ci occupiamo di sostenibilità ambientale e efficienza energetica.
Inoltre sei stato anche responsabile energia per Greenpeace WWF e collabori col Fatto Quotidiano. Ecco, perdonami, ma è ogni volta una presentazione che mi sfugge. A proposito proprio di energia, oggi si parla proprio di efficienza energetica, no? E introduciamo un termine nuovo che è retrofit, poi ci spieghi un po' cosa significa e soprattutto perché dovremmo conoscerlo, perché è utile a noi, al nostro portafoglio. Ma oggi, questa mattina, su Repubblica.it esce un articolo di cui ti leggo il titolo: efficienza energetica, miniera non sfruttata, l'industria potrebbe dimezzare i consumi. In pratica un rapporto del Politecnico di Milano ha illustrato il potenziale enorme di risparmi già a nostra disposizione. Cioè, tradotto, che cosa vuol dire? Che noi già adesso, con le conoscenze che abbiamo adesso, potremmo risparmiare un sacco di elettricità, un sacco di energia.
Con le conoscenze che abbiamo adesso potremmo risparmiare molto di più di quello che il Politecnico ha stimato. Ovviamente lo studio del Politecnico terrà conto di una serie di difficoltà burocratiche, di tempi di implementazione che sono nella realtà dei fatti e nei trend esistenti diciamo degli interventi di efficienza che sono cominciati, diciamo realmente hanno cominciato ad avere effetto intorno al 2004-2005.
Ecco, io però voglio cominciare dalla fine dell'articolo, perché una cosa che mi colpisce è che tra le aziende che non sono state costrette a occuparsi di efficienza energetica per precisi obblighi di legge, c'è scritto che poco meno del 17% delle imprese censite dalla ricerca dispone di un energy manager, cioè immagino di qualcuno che si occupi poi di rendere, no, efficienti le risorse. Solo il 22% adotta un approccio strutturato alla gestione dell'energia, invece il 69% degli operatori sceglie approcci di misura e controllo dei consumi energetici definiti rudimentali. Infine un 15% non ha attivato neppure queste cose rudimentali. Quindi, insomma, 70 più 15 siamo all'85% delle aziende che non se ne cura, oppure se ne cura in maniera così rudimentale, come se fosse una cosa da poco.
A dimostrazione che nonostante la crisi i consumi di alcuni settori in Italia sono saliti. Cosa che non ci si aspetterebbe, perché si dice siamo senza soldi, quindi si tende a consumare di meno. Invece il problema è che l'inefficienza dei macchinari, che poi si degrada anno dopo anno, l'inefficienza dei nostri edifici, delle nostre strutture, fa in modo che nonostante la crisi, nonostante magari i volumi ridotti all'interno delle aziende, purtroppo il consumo energetico continua ad infierire notevolmente sul budget di questi soggetti.
Ma praticamente, cioè, come funziona? Che cosa succede? Cioè, che cos'è che non funziona o che non è efficiente all'interno dell'industria, delle aziende?
Allora, se andiamo a guardare anche le cifre di quanto è stato fatto negli ultimi 8 anni, con particolarmente dal 2006, con la finanziaria del 2006, che ha introdotto le misure di efficienza energetica dettate da 2 direttive europee, quindi abbiamo assorbito queste direttive europee, abbiamo trasformato con la legge Bersani, abbiamo creato un sistema di incentivazione degli interventi di efficienza energetica attraverso un sistema di detrazioni sia dell'IRPEF per i soggetti privati che dell'IRES per le aziende. Questo progetto ha fatto in modo che su vari comparti, perché ci sono vari commi vari commi che indicano diversi campi di spesa in cui si può detrarre parte della spesa, attraverso questi 4 comparti principali si sono introdotte una serie di risparmi. Ora, andare a vedere che cosa è successo in questi 6 anni di applicazione, 6-7 anni di applicazione di questo incentivo, si osserva che il comparto più votato da privati e da aziende è quello delle chiusure trasparenti, cioè delle finestre. Quindi gli italiani cominciano a rendersi conto che il problema principale, e ne abbiamo parlato tante volte quando si parla di risparmio energetico, così come in qualsiasi, non soltanto nell'edilizia, in qualsiasi comparto, quando vuoi risparmiare, la prima misura da adottare è quella di contenere le dispersioni. Anche un ristorante, se deve risparmiare dei soldi a budget, la prima cosa che va a vedere sono le dispersioni, il piatto che cade dalle mani del cameriere, il cibo che viene buttato perché marcisce. Noi a livello energetico facciamo la stessa cosa, cioè andiamo a vedere tutto quel calore e quell'energia elettrica che noi disperdiamo senza utilizzarla realmente. Quindi l'energia utile, che è quella che poi esce dal processo di trasformazione attraverso i nostri apparecchi, l'illuminazione, la caldaia, la pompa di calore e così via, l'energia utile che esce deve essere sempre maggiore deve continuare ad aumentare mantenendo costante l'ingresso, l'energia in ingresso. Questo significa aumentare l'efficienza energetica all'interno di una struttura.
Quindi ci sono tutta una serie di interventi che si possono fare in questo senso, no? Però due cause vengono indicate come diciamo le cause che frenano, no, lo sviluppo di questa efficienza energetica. Ritardi normativi, quindi l'Italia recepirebbe in maniera molto lenta e molto confusionaria quelle che sono le direttive dell'Unione Europea, e poi prendiamo le multe.
Che novità.
E poi ritardi culturali. Allora, due parole su questi due aspetti. Prima di tutto, sì, ma perché le riceviamo in ritardo? Cioè...
Le riceviamo in ritardo e alcune non le recepiamo per nulla e siamo sotto sanzioni. Abbiamo, se non sbaglio, siamo tra le 300 e le 400 sanzioni da parte della Corte Europea per una serie di violazioni che non riguarda solamente il campo ambientale, riguarda i diritti umani, i diritti del lavoro, insomma tanti, tanti aspetti della vita pubblica. Quello che succede all'interno del reparto ambientale è che sì, abbiamo dei ritardi dovuti alle pressioni che le lobby industriali esercitano sui nostri politici.
Che però in questo caso ritardano, diciamo, l'avvicinarci a un concetto di efficienza energetica.
E qui, diciamo, è strettamente connesso a una questione culturale. I grandi gruppi dirigenti dei grandi gruppi, non parlo delle piccole aziende, hanno cominciato a intuire a livello internazionale la necessità di intervenire sulla bolletta energetica per aumentare, se non altro, la competitività delle aziende. Aziende più piccole protestano il fatto che in assenza di strumenti finanziari per poter operare queste trasformazioni tecnologiche, che a volte sono anche onerose per le stesse aziende, nonostante si ripaghino abbondantemente in tempi anche relativamente brevi, richiedono un investimento iniziale che solo i grandi gruppi hanno. Quindi succede che i grandi gruppi industriali cominciano ad adattarsi e magari non lo fanno neanche in maniera troppo efficace, perché spingono fino a un certo punto, fino a quando è la loro convenienza e non quella in realtà che noi auspichiamo a livello di comunità. Le piccole aziende invece rimangono immobili perché magari non hanno né la lungimiranza di comprendere la necessità di investire anche in un momento di crisi per tutelare la propria bolletta negli anni successivi, o magari non hanno realmente la disponibilità economica per farlo, e quindi purtroppo sono legati a una bolletta alta che li tiene legati a un guinzaglio.
Quindi questo è quello che succede a livello di aziende, no? Piccole, medie o grandi. Arriviamo al concetto di retrofit invece, perché poi lo utilizziamo anche invece per le utenze comuni, no? Cioè per le case, per quello che siamo noi. Innanzitutto spiegaci che cos'è il retrofit.
Sì, volevo giusto concludere.
Vai.
Prima abbiamo detto difficoltà burocratica, c'è anche una questione culturale. Sulla questione culturale io ci tengo a dire una cosa, la dico spesso. Mi si è risposto per anni: hai aperto una società che si occupa di rinnovabili, efficienza, ma tanto qui gli italiani non fanno nulla, guarda fuori lavorano tutti in Italia, nessuno farà nulla. Questo è vero fino a un certo punto, cioè la differenza culturale sicuramente è un fattore che influisce sulla diciamo la penetrazione, la velocità di penetrazione di un certo tipo di misure, ma è anche vero che il framework regolamentativo, cioè tutto l'impianto di incentivi, di leggi, di limitazioni e permessi che si possono fare all'interno di questo contesto, ha dimostrato che una volta che il framework funziona, vedi legge Bersani del 2006, che quando fu promulgata nella prima volta era una legge piuttosto avanzata, aveva i suoi difetti, ma si era pronti al fatto che era il primo anno di applicazione. Negli anni successivi si è intervenuti cancellandole, ripristinandole, modificando alcuni commi, ma in realtà il vero impianto tecnico della legge non è stato migliorato, quindi a oggi questa legge non è più competitiva come un tempo. Però è vero anche che nel momento in cui è stata inserita ha creato un trend completamente diverso da quello che ci si aspettava. Noi ci siamo allineati ai ritmi, almeno per quanto riguarda il residenziale, che è stato, diciamo, il primo recettore di queste misure. Noi abbiamo avuto ritmi comparabili a quelli della Spagna e della Germania, che a suo tempo, la Spagna oggi ha problemi finanziari molto forti,
sì,
però 10 anni fa era uno dei simboli leader dell'espansione delle rinnovabili e dell'efficienza. La Germania è uno dei leader mondiali sull'efficienza e la produzione da fonti rinnovabili. Ebbene, l'Italia si è allineata a quei trend di crescita, quindi il modo in cui gli italiani recepiscono alcune direttive, alcuni sistemi regolamentativi dipende anche da come sono organizzati, quindi non è soltanto dare la colpa alla cultura dell'italiano medio.
Infatti poi, proprio perché questa è la tua attività, poi vorrei arrivare anche al fatto, a proprio alla tua attività quotidiana, no? Magari agli interventi che ti sei trovato a fare, anche dal punto di vista umano, per cercare di capire se è vero che noi italiani siamo indietro, no? Siamo retro, non ci interessa. stessa, oppure se magari certe volte ci scontriamo anche con delle difficoltà normative, prima di tutto di comprensione, cioè cercare di capire come vanno fatte le cose, e poi anche per quanto riguarda la difficoltà effettivamente di farle. A questo ci arriviamo fra un po'. Partiamo però dall'inizio, il concetto di retrofit,
sì.
Che vuol dire?
Allora, retrofit in termini tecnici, diciamo, viene applicato a tutti quei processi di trasformazione tecnologica, quindi sostituzione di parti, così come anche sostituzioni radicali, che mantengono l'impianto tecnologico esistente, diciamo la struttura tecnologica esistente, cambiano alcune componenti e migliorano l'efficacia e l'efficienza di questo sistema. Quindi il sistema può essere un edificio, un retrofit energetico in un edificio è quello che io faccio tutti i giorni, cioè migliorare la qualità dell'involucro per ridurre le dispersioni termiche, cambiare i gruppi generativi, per esempio caldaie e pompe di calore, così come cambiare gli assorbitori di energia elettrica, quindi elettrodomestici, qualsiasi genere di impianto elettrico di motore, così come l'illuminazione.
Prima, per esempio, mi dicevi delle finestre, sostituire delle finestre, non so, in legno con delle finestre in alluminio che chiudono, o comunque perfettamente isolate, adesso al di là del materiale, ma perfettamente isolate, è un intervento di retrofit, cioè si evita,
sì,
di disperdere il calore fuori, quindi aumenta...
È un retrofit in senso stretto, così come lo è stato chi magari ha un po' più di anni, diciamo più o meno è grande quanto noi o più grande, si ricorda il passaggio dalle marmitte tradizionali alle marmitte catalitiche. Ebbene, alcune auto, le auto nuove uscivano dotate di marmitte catalitiche, invece veniva richiesto un retrofit per le auto esistenti, ed era appunto la sostituzione del sistema di scarico dell'auto con un sistema innovativo, migliorando il livello di emissioni che uscivano dal tubo di scappamento, ma mantenendo l'auto di proprietà. Quindi non dovevi cambiare tutta l'auto, ma effettuavi
un
retrofit.
Questo mi sembra l'aspetto da sottolineare, cioè il vantaggio è che tu comunque cambi solo la parte che rendi più efficiente, il resto invece lo lasci integro, in modo tale che, diciamo, l'intervento è limitato, quindi più semplice, forse anche economicamente più meno oneroso.
Ecco, questa è una differenza da puntualizzare. È indubbio che, parlando per esempio di un edificio, visto che l'argomento principale è questo, cambiare, diciamo, ridurre drasticamente i consumi di un edificio, certo, è molto più facile dire abbattiamolo e ricostruiamolo. In alcuni casi sarebbe anche indicato, vedi, in Italia il 99% dell'attività edile è di ristrutturazione, mentre l'1% è di nuova costruzione. Io non sto parlando di aumentare le cubature, per carità, sto parlando di fare come fanno tanti paesi, vedi l'Olanda, l'Inghilterra, il Belgio e la Germania, che favoriscono con un sistema di incentivi l'abbattimento delle strutture edili per ricostruirne di nuove più efficienti sul posto, quindi non aumenta la cubatura, vedi piano casa italiano che invece incentiva l'aumento di cubatura, ma permette un retrofit, diciamo, totale, quindi una ricostruzione di un modello diverso. In Italia, viste non solo le difficoltà di implementazione di questi sistemi, ma anche proprio è chiaro che in questo momento dobbiamo parlare di cultura, cioè il nostro paese ha un'architettura storica molto spesso sviluppata sia all'inizio del secolo, ci sono palazzi interi che hanno anche difficoltà strutturali ad essere abbattuti, perché magari altri palazzi potrebbero essere danneggiati dall'abbattimento perché anche loro datati. In questi casi si ricorre ovviamente al retrofit. Allora, nella nuova costruzione, io oggi, dando una cifra che non chiedo agli ascoltatori di comprendere, ma semplicemente di prendere come riferimento, che è il consumo medio stimato delle abitazioni italiane, prendendo una media nazionale, noi siamo più o meno tra i 180 e 200 kWh metro quadro anno, che è una cifra altissima, sembrerebbe un edificio con le finestre aperte, per dirsi, cioè che disperde tutto il calore. Oggi la costruzione impone case che più o meno oscillano tra i 40 e 50 kWh metro quadro anno. La costruzione, diciamo, innovativa a basso consumo viaggia tra i 4 e i 20 kWh metro quadro anno, quindi possiamo oggi costruire ex novo case che consumano circa un decimo di quello che consumavano le case precedenti, quindi la spesa scende ma il livello di benessere addirittura in alcuni casi sale.
Ecco, e questo sarebbe importante da sottolineare, però il problema è che ritardi normativi, ritardi culturali.
Sì, stavo dicendo, questo qui è la nuova costruzione. Nel retrofit, con tempi, diciamo, comparabili, si può arrivare a una riduzione del 60-70% della bolletta con sforzi anche inferiori, diciamo, alla nuova costruzione. Quindi, come vedi, il retrofit è limitato rispetto alla nuova costruzione, però può avere un effetto molto forte sulla bolletta.
E soprattutto può essere economicamente forse più conveniente, perché magari tirare su un palazzo da zero oppure abbatterlo e ricostruirlo forse costa un po' di più che metterci le mani.
Da qui il discorso della necessità di incentivi per il rinnovo del parco edile.
Tra poco allora capiamo come ci si mette le mani anche dalla tua viva esperienza, no? Proprio da quello che hai visto e sentito. Tra poco. Allora, insieme all'ingegnere Ascanio Vitale, per parlare di retrofit, ci hai spiegato che cosa vuol dire. Però adesso io ti voglio fare una domanda proprio sulla tua attività, diciamo, giornaliera, no? Come lavoro, perché tu ti occupi anche di efficienza energetica, quindi certo, hai consulenze per questo. Allora, una delle cause, no, che qui vengono indicate come ritardi che abbiamo in Italia è culturale, cioè ma gli italiani non gli interessa risparmiare, non c'hanno questo interesse. Tu prima ci hai detto che non è così. Cioè,
non è così, non in tutti i comparti almeno. Principalmente devo dire che il reparto residenziale è quello che ha reagito meglio all'impianto di incentivi per l'efficienza energetica. Il risultato è che in 3 anni solamente, quindi dal 2007 al 2010, noi abbiamo risparmiato quasi 48.000 gigawattore, che sono il corrispondente di 48 terawattore. Il consumo nazionale annuo si aggira intorno ai 340, quindi circa il 13% del consumo nazionale elettrico è stato risparmiato con queste misure. Quindi già abbiamo fatto veramente tanto attraverso principalmente il residenziale, e si deve ancora fare tanto sul terziario e sul reparto industriale.
Ecco, traduco, no? Residenziale, terziario, industriale, cioè vuol dire che noi cittadini, no, normali, che abbiamo un appartamento eccetera, ci sono gli incentivi, abbiamo investito per risparmiare, per rendere efficiente casa eccetera. Chi invece ha l'industria, l'azienda eccetera, il terziario, no.
E questo è quello che hai detto prima tu, cioè nello stesso studio esce una scarsa presenza di energy manager all'interno delle aziende. Allora, all'interno di una casa il padre di famiglia o la casalinga o chi che sia gestisce direttamente il proprio budget, per cui vede come e quanto influiscono i costi della bolletta in casa. All'inizio magari con ignoranza o magari in maniera prudente comincia a cambiare i propri comportamenti per tentare di risparmiare, poi vede che non ce la fa e interviene chiamando un'azienda, chiamando un idraulico, provvedendo anche per conto suo, ma comunque interviene. Nell'impresa la cosa è diversa, perché i bilanci sono gestiti da una serie di soggetti, c'è cioè il consiglio di amministrazione, ci sono i contabili, per cui molto spesso nelle cifre aggregate si va a perdere quella che è un'analisi più minuziosa dei consumi di un'azienda. Per cui la figura dell'energy manager diventa fondamentale, perché è proprio la persona che passa il suo tempo a controllare tutte le dispersioni dell'azienda, e dalle più piccole alle più grandi la possibilità di risparmiare è talmente evidente in alcuni casi che meraviglia gli stessi imprenditori. Io non so con quanti energy manager ho a che fare e con quante aziende che nel momento in cui hanno assunto energy manager gli ha presentato già solo nelle prime settimane le cifre di risparmi che potevano essere conseguiti con spese minime, ma che si ripagavano nell'arco neanche di una stagione di produzione. Rimanevano esterrefatti. Oggi Stop CO2, che è la mia società, collabora anche con aziende, con imprese, industrie, e stiamo elaborando piani di risparmio che a volte hanno tempi di payback, cioè il ritorno dell'investimento avviene tra i 2 e i 5 anni, quindi non stiamo parlando di tempi incredibilmente vasti, per cui magari l'imprenditore dice va bene, in un momento di crisi io non voglio impegnare 10 anni di bilancio societario. Cambiare un sistema di illuminazione con un sistema ad alta efficienza significa a volte avere tempi di payback anche intorno all'anno e mezzo, e un anno e mezzo di sacrificio di investimento che comunque è minimo rispetto a molti altri impianti e poi cominciare a risparmiare e quindi avere soldi da investire nel rinnovo della propria gamma prodotti, nel rinnovo dei propri servizi e quindi o magari alla redistribuzione del reddito all'interno degli operai.
Questo è importante, no? Richiede un minimo di lungimiranza, però se tu mi dici che i tempi comunque non sono così lunghi, in realtà neanche troppa lungimiranza, insomma, richiede però, diciamo, di volerlo fare, cioè uno deve essere convinto di voler risparmiare, di voler essere più efficiente. Ma cioè, non siamo convinti, non ci crediamo.
C'è resistenza da parte all'interno del consiglio di amministrazione. Non sempre tutte le persone sono visionarie e lungimiranti, per cui può avvenire che vi sono resistenze per cui bisogna mediare e così via. Allora, qui il discorso è comprensibile una ritrosia a una spesa, a un investimento, però rispetto a molte altre situazioni lo spiegano le cifre nero su bianco della capacità di creare competitività attraverso gli interventi di efficienza energetica, e quindi l'unico forse grande ostacolo è, nel caso di interventi imponenti, di dare liquidità alle aziende per poter investire, ed è proprio per questo che si è sviluppato un modello di società che si chiama ESCO. L'ESCO è un acronimo che sta per Energy Service Company, e sono aziende nate negli anni 70 durante la crisi del petrolio negli Stati Uniti, e poi si sono espanse in Europa negli anni 80, ovviamente con ritardi italiani hanno cominciato ad affacciarsi in Italia intorno al 2000. La mia società è una ESCO come tante altre, e la nostra capacità è quella di poter intervenire agevolando questo genere di interventi in funzione della taglia dell'intervento, in realtà. Quindi più grande la società e più piccola diventa la taglia dell'intervento su cui si può applicare questo impianto, Ed è praticamente uno schema che ha due possibilità, cioè o una ISCO è molto grande, quindi ha del capitale da investire, oppure la ISCO è un po' più piccola, vedi la mia, e ricorre a sistemi di prestito bancario, e si interviene quindi o a due o a tre soggetti, in cui il terzo soggetto, o il secondo nel caso sia solo la ISCO, è il cliente. E cosa succede? Si cambia completamente, radicalmente, il modo in cui viene concepito un impianto dentro un edificio, che sia residenziale, industriale o commerciale. Cioè, oggi il futuro sarà non più di acquistare un impianto di riscaldamento, vedi per esempio un ufficio, ok? Si tratta di acquistare un servizio, cioè l'azienda supponi una vecchia azienda che ha un impianto ormai vetusto che gli fa consumare tanti soldi, si rivolge a una ISCO. La ISCO fa una serie di analisi sul comportamento termico dell'edificio, analizzando la sua esposizione, la sua forma, il fattore forma, eccetera. Sostiene ovviamente all'interno di un rapporto di un audit energetico, consiglia all'imprenditore una serie di investimenti e anche l'ordine con cui effettuarli, quindi cominciare da quelli più energivori in maniera tale da effettuare grandi risparmi e con i ricavi di questi risparmi investire,
certo,
sul resto.
Andare a coprire poi anche il resto.
Quindi si fa un piano economico, ma in alcuni casi l'investimento iniziale è troppo forte, quindi la ISCO interviene dicendo: va bene, io cosa faccio? Non ti vado a vendere un impianto e una consulenza sopra l'impianto, io vado a venderti un servizio, cioè tu hai bisogno di 21 gradi nelle tue stanze per legge, 20-21 gradi dipende dalle zone geografiche, e io ti assicuro 20 gradi, facciamo un contratto in cui tu non compri un climatizzatore, tu compri 21 gradi d'inverno, 26 gradi d'estate per esempio. Allora, a questo punto il mio, come ISCO, il mio obiettivo è quello di, prima di tutto, rendere appetibile l'offerta. Quindi la mia offerta è, supponi che l'imprenditore paghi 100 al mese di energia, io faccio in modo che la sua bolletta, tanto per cominciare, alla firma del contratto cominci a scendere, la portiamo per esempio a 95. Ora, l'intervento che io vado a fare porta in realtà la bolletta reale, la porterà a 60-65, ok? Con un primo intervento, poi con un secondo gliela porto a 40-45. Quindi sul totale io sto risparmiando più della metà dell'energia. Però durante l'arco temporale in cui io intervengo e effettuo queste modifiche tecnologiche, io gli assicuro i 21 gradi d'inverno e i 26 d'estate. Lui non si deve preoccupare né della manutenzione né dell'installazione né della progettazione di questi impianti, e paga una bolletta leggermente inferiore, quindi già per lui c'è un guadagno. Nel frattempo i miei interventi hanno cominciato a creare un risparmio notevole. Questo guadagno, visto che l'azienda paga a me la bolletta, io la pago per conto suo, lo trattengo io per ripagare gli impianti,
certo,
e il lavoro fatto.
È l'intervento fatto.
Ovviamente è il mio interesse di non rendere la finestra dell'intervento troppo breve, perché potrebbe esserci un rischio per me, per cui io esco in rosso, perché magari abbiamo stimato 3 anni, magari ci vogliono 3 anni e mezzo per fare l'intervento, però non posso neanche allungarlo troppo, perché poi la stessa azienda mi dice: no, ma sei meno competitivo di altri. Quindi più o meno, diciamo, attraverso le gare si trova il soggetto che ti fa l'offerta migliore. Ma il risultato è che al termine dell'intervento l'azienda ISCO si è ripagata, l'eventuale banca ha ripagato con gli interessi del prestito, il cliente ha avuto fin dal primo giorno la bolletta che cala progressivamente e che al termine degli impianti gli viene abbattuta in maniera drastica. Quindi hai la sicurezza di fare un piano economico per i prossimi anni, sia una famiglia che un'azienda sa che la sua bolletta sarà fissa su questi valori, con queste minime oscillazioni in calo, e poi a partire dall'anno 5, l'anno 4, la mia bolletta scenderà drasticamente. Quindi è un investimento zero iniziale da parte dell'azienda, e muove una serie di fondi che fanno in modo che poi a livello pubblico rientrano in quelli che si chiamano fondi rotativi, per cui lo Stato o la banca nel privato presta i soldi ritornano, creano profitto, creano risparmio, e quindi abbattono la bolletta energetica, che non è soltanto di diretta utilità per l'azienda, la famiglia, ma è importante anche a livello nazionale, perché fare interventi di efficienza significa muovere capitale, quindi significa creare reddito e quindi valore aggiunto, e dalle imposte del valore aggiunto, che soprattutto vengono fatte allo scoperto, perché gli incentivi richiedono la fatturazione, quindi si porta allo scoperto tanti interventi che soprattutto nel residenziale vengono fatti in nero, e poi calando la bolletta nazionale cala le importazioni nazionali di energia, che sono un costo per lo Stato.
Ecco, allora, mi sembra un'operazione nella quale vincono tutti, il sistema è efficiente, crea posti di lavoro, crea efficienza, e giustamente hai fatto bene a sottolinearlo, quando parliamo di efficienza non parliamo solo solo di io pago meno di bolletta, no? Parliamo anche di minori emissioni, quindi minori problemi, no? che sono correlati. Ma a questo punto ti chiedo, ma perché allora non c'è l'obbligo, almeno per le aziende più grandi, di avere un energy manager, cioè una figura che comunque si occupi di questo, si debba occupare di questo?
Ma infatti c'è l'obbligo, oltre una certa taglia, c'è l'obbligo per le aziende di identificare un energy manager. Per le aziende un po' più piccole c'è la possibilità di delegare a una ESCO come la mia di curarsi della...
Certo, se non si ha, insomma, il personale a sufficienza, oppure se non si è abbastanza grande. Quindi c'è l'obbligo.
C'è l'obbligo, esiste già e stanno cominciando a entrare queste nuove figure sul mercato. Ovviamente le aziende più piccole sono quelle più ritrose, perché non essendo obbligate lo considerano un costo, senza rendersi conto che assumere un energy manager oggi significa nel tempo di 2 o 3 anni ripagarsi dell'investimento, non solo dell'energy manager, ma ripagarsi ben di più, perché è uno di quei business sostenibili che è virtuoso, perché più spendi e più risparmi.
Ecco, come sapranno coloro che magari ci stanno ascoltando e che già hanno fatto interventi di questo tipo, prima hai detto una cosa importante che forse è passata un po' inosservata, cioè il fatto che anche degli interventi piccoli o delle perdite piccole, poi sommate magari nel corso di un anno o degli anni, diciamo sommate fra di loro, vanno a farci delle perdite consistenti, però non ce ne rendiamo conto perché sono, come dire, no, molto piccole, come quando magari andiamo a prendere a fare colazione al bar piuttosto che a casa. Se ci andiamo tutti i giorni, alla fine del mese ci accorgiamo che abbiamo speso 200 euro e non sappiamo dove sono finite.
Certo.
Di che tipo di interventi parli quando dici cose piccole?
Questo è un, diciamo, apre un campo enorme, perché l'energy manager in realtà diventa, una volta che entra all'interno di un'azienda, un qualsiasi, generalmente sono ingegneri, sono comunque tecnici specializzati, sono persone che sono abituate, o almeno dovrebbero essere abituate, quindi un energy manager competente è una persona che non va a analizzare soltanto la bolletta in sé, ma per esempio all'interno di un'azienda riorganizza il sistema di produzione. Noi ora non, per questioni deontologiche di privacy, non vado a parlare dei miei clienti, però recentemente abbiamo stretto un accordo con una società che produce per esempio acque minerali, e uno degli interventi che si sta operando è quello di cambiare la catena di produzione, da che era 6 componenti diversi, 6 macchine diverse, una che assemblava le bottiglie, un'altra le riempiva, un'altra metteva le etichette. Adesso la catena la trasformiamo in una catena unica, con un nuovo prodotto sul mercato che fa lo stesso lavoro, risparmiando però un sacco di energia, per cui al termine dell'intervento questa azienda sarà capace di risparmiare tra i 250 e le 300 tonnellate di petrolio equivalenti all'anno.
Ma trasportando questo discorso invece a noi, quindi al comune cittadino, all'appartamento eccetera, si può dire che il retrofit comincia prima di tutto dal pensare a come e che cosa consumiamo, cioè dal fare un attimo il piano della situazione per vedere qual è il nostro stile di vita e quali sono gli eventuali buchi, no? Oppure i punti che
certo,
sono più critici. Cioè, è questo il fatto culturale che c'è prima?
Sì, e richiede un minimo di formazione per riuscire a capire dove all'interno di un circolo che sembra già portato al massimo dell'efficienza dalla persona che se ne occupa, vedi il padrone di casa che compra, fa la spesa di cibo, magari non si rende conto che il 30% del cibo, almeno una media italiana molto triste, il 30% del cibo viene ributtato nell'immondizia perché non lo consumiamo e va a deperire inutilmente. Ora, andare a ridurre il consumo di cibo e magari ritrovarsi sempre un 30% che viene buttato, perché non è la questione di quanto se ne consuma, ma di come viene stoccato, di come viene cucinato, di come viene trattato, quando di che tipo di per esempio comprare delle confezioni di dimensioni fisse che magari superano quella che è la taglia, ma è una taglia e mezzo di quello che si consuma in casa, quella mezza taglia magari non la si mangia, la si conserva, alla fine la si butta. Quindi anche capire il genere di prodotti da acquistare, modificare le abitudini, come andare a acquistare dai gruppi di acquisto solidale che ti permettono di acquistare più sano e di risparmiare notevolmente su alcuni prodotti, avendoli addirittura di qualità migliore, perché riduce un sacco di costi che sono nascosti e che l'acquirente generalmente non vede: costi di packaging, di distribuzione, costi che nella filiera della grande distribuzione creano tanti di quei soggetti che passa mano, alla fine il costo del prodotto sale esponenzialmente.
Insomma, abbiamo cominciato parlando di efficienza energetica, finiamo parlando di insalate e di verdura, però in realtà il discorso, no, è tutto connesso, perché poi diciamo, sempre di sprechi si sta parlando, quindi diciamo, per fare un intervento del genere questo ci vuole. Un'ultima battuta la voglio fare sui risultati che prima ci hai illustrato, prima me ne hai fatti vedere altri che non abbiamo avuto il tempo di nominare, però il risparmio che abbiamo avuto dal punto di vista residenziale è enormemente sicuramente più grande di quello che abbiamo avuto dal punto di vista del settore terziario o dell'industria. Quindi adesso è anche l'industria che deve muoversi e è anche forse la politica che dovrebbe in qualche modo incentivarlo, no, questo cambiamento.
Assolutamente, tieni conto che le cifre che ti ho elencato sono cifre che arrivano al 2010, da quest'anno e a partire dall'anno prossimo particolarmente saranno recepite le direttive europee, che sono quelle del 2020-2020, e le direttive successive che sono state imposte, per cui l'Italia entro il 2020 dovrà adattarsi a una serie di soluzioni sia nel reparto industriale ma anche nelle nuove costruzioni, per esempio, per cui le case, le licenze a costruire per le case da partire dal 2019 saranno soltanto date agli edifici capaci di non consumare energia, e che non significa che all'interno non vi sia un consumo energetico, ma che la produzione e il risparmio quindi portano l'intero edificio a non richiedere energia dall'esterno, perché controbilanciano con la produzione locale.
Beh, sentire queste cose comunque a me fa essere ottimista, cioè anche se siamo in ritardo, però credo che la direzione insomma ci sia, la possibilità tecnologica ci sia, a questo punto manca soltanto la volontà, per quello dobbiamo spingere.
Assolutamente sì.
L'appuntamento con te è la settimana prossima, grazie Ascanio.
Grazie a te.